vorrei ora spiegarvi come si passa dal giudizio di eguaglianza a quello che è l'asse, lo strumento più importante diventato del lavoro della Corte Costituzionale, cioè il giudizio di ragionevolezza. Per spiegarlo uso ricorrere a un giochino cretino che servirebbe a farvi riflettere sulla difficoltà di usare il principio di eguaglianza. Il giochino cretino può essere mettere in fila una serie di oggetti vari, una casa, una tenda, una roulotte che sembra la zucca, una ventola, una barca a vela, cioè la vela non ha importanza, però c'è un carinato, ma se non ha la vela non ci vado, una macchina disegnata da Pierino, una moto, non sono impazzito ancora, non preoccupatevi, non del tutto, o forse nessuno si è d'accordo, una bicicletta. E possiamo andare avanti a lungo. La domanda cretina è: questi oggetti sono uguali? La risposta è no. Vero, noi siamo uguali. Se voi vi sentite uguali a qualcun altro, se siete, siete italiani e come tali già il senso dell'eguaglianza e della reciproca stima non esiste granché. E così come noi non siamo uguali, questi oggetti sono diversi, questa è evidente, anzi la loro diversità in quanto oggetto è il topuli. Però questa affermazione è anche un po' falsa, perché alcuni di questi oggetti possono risultare uguali da un certo punto di vista. La questione è una questione di prospettiva, la prospettiva, occhio, e da come si guarda a questa realtà, e cioè attraverso quale categoria giuridica. Se noi applichiamo le giuste lenti, cioè le lenti che si chiamano categorie giuridiche, troveremmo immediatamente delle eguaglianze e delle diversità tra questi oggetti. Sto parlando di categorie, quindi di maschere. Per esempio, dal punto di vista del libertà di domicilio, la casa, la tenda, la roulotte, il cabinato e l'automobile nel bagagliaio e anche nell'abitacolo, forse i vetri sono oscurati oppure sono messi fuori di giornale, sono tutti ugualmente domicilio, rientrano nel concetto di domicilio. Questi altri oggetti, anche lo scaffale del ciclo del tennis, purché chiuso a chiave, è domicilio. Sono la stessa cosa. Da un altro punto di vista, questi sono veicoli. Anche la bicicletta ha in certa misura veicoli, anche il roulotte in certa misura è veicolo. Come tale sono ugualmente soggetti, sicuramente la moto, l'automobile, il camper, se non hanno il camion, no? Sono tutti veicoli. E quindi per quanto riguarda tutto un corpo normativo, sono uguali, sono soggetti, non è che se uno mi viene da destra e io ne do la precedenza, cambia regime, che sia un camion, una motocicletta, una bicicletta, cambia questo mio, ma è il mio regime che passo dal vivo a morto se mi è un camion. Questo è vero, ma dal punto di vista della responsabilità delle regole della circolazione è un veicolo. Indifferente che tipo di veicolo sia. La differenza può tagliare altre cose, se le gomme consumate oppure no, altri problemi, ma sono oggetti equivalenti, è il concetto di equivalenza. Io, come vedete, introduce già la radice equi, che non si riferisce a cavallo, ma all'eguaglianza. sono oggetti ragionevolmente assimilabili. Se cambiamo lente e mettiamo quella del codice di, civile, potremmo dire che la casa è un bene immobile, ma sia la casa che l'automobile, che la moto, che la marca vera e che la roulotte sono beni registrati. Hanno un comune regime giuridico per quanto riguarda il riferimento della proprietà. La proprietà è certificata. E quindi per quanto riguarda la controrenta, questo comporta analoghi problemi. Per quanto riguarda la tassazione, no. Ma da questo punto di vista possiamo avere una cosa bellissima, perché è presente la classica casa della periferia, no? Il bel cubone di vive spicchi, che si chiama anche alveare, dove l'appartamento A e l'appartamento B, anzi no, questo d'angolo, l'appartamento A e l'appartamento B sono identici. Identici. Hanno la stessa pianta, gli stessi pavimenti, gli stessi fitti, appena consegnati, uguali. Sono posseduti da due fratelli gemelli. Eppure sono diversi. Perché se uno non c'è residenza in quella casa, fiscalmente sono due oggetti completamente diversi, perché uno è la prima casa e l'altro no. E cambia il regime fiscale. Pur essendo oggetti assolutamente, fisicamente identici sotto ogni profilo. Lo hanno ereditato dallo stesso padre, due appartamenti gemelli, i due fratelli gemelli. Ma uno alla residenza altrove, quella è la sua seconda casa, scatta tutto un altro sistema di imposizione, di imposta, sia per quanto riguarda la compravendita, l'ICI e così via. Perché? Perché questo è un filtro, una lente fiscale, che è un punto di vista anche quello, un punto di vista per cui le cose cambiano forma. Dal punto di vista del codice civile sono assolutamente identici, dal punto di vista della gestione fiscale no. L'eguaglianza è artificiale. Ciò che è uguale, ciò che è diverso, non corrisponde a nulla di naturale. È artificiale, è una visione giuridica. Allora, quando si dicono che due situazioni sono uguali, anche se sono fisicamente identiche, si sta dicendo qualcosa che non ha riferimento alla natura delle cose, ma ha riferimento alla qualificazione giuridica delle cose. Sono uguali in quanto qualificazione giuridica. E allora la differenza e l'eguaglianza delle situazioni dipende dalla qualificazione giuridica, è la legge che rende le cose uguali e le cose diverse, qualsiasi legge. Quando la legge intesta nella norma il soggetto è chiunque, tende a dire allargare l'ambito di applicazione, a rendere uguale una serie di cose. Se la legge invece dice do i contributi ai giovani imprenditori femmine del sud, sta dicendo sta tagliando una categoria in maniera molto circoscritta. Ma all'interno di questa categoria esiste comunque un problema di uguaglianza. È sempre una categoria, chi sta in quella categoria è come se fosse nel nostro alveare, si troverebbe comunque nella situazione pari rispetto agli altri partecipi di quella categoria, con esclusione degli altri. Legge l'artificiosità. La legge è un prodotto umano artificiale, ed essendo un prodotto artificiale, crea qualificazioni artificiali. Ognuna di queste qualificazioni può essere contestata in base a che cosa? Non alla corrispondenza alla realtà, che tra l'altro è un difficile appuramento, ma la sua ragionevolezza, questa classificazione che ha fatto il legislatore per cui il chiunque o il soltanto quelli è l'area di applicazione della norma, è ragionevole oppure no? Perché se non è ragionevole, non è giustificabile, allora è discriminatorio. Se la legge facesse, se lo Stato facesse una legge che dà un contributo ai soli imprenditori che guadagnano più di X miliardi che si occupano di telecomunicazioni, uno si domanderebbe perché, qual è la giustificazione di questa legge? C'è un motivo che giustifica questa discriminazione degli altri imprenditori o dei non imprenditori? Questo è il problema. Il problema dell'eguaglianza si collega strettamente al problema della giustificazione. E il problema della giustificazione ci rimanda a un discorso diverso. Quando è che una discriminazione o un'assimilazione è giustificata, è giustificabile, è perciò non discriminatoria, è perciò non lesiva del principio di uguaglianza? Qui è un discorso che ci porterà progressivamente a capire alcune cose della giurisprudenza costituzionale, per questo lo metto all'inizio della parte sulle libertà. Ho appena finito di fare la parte sulla giurisprudenza della Corte, finendo con parlare delle sentenze additive che fanno parte. Ieri ho parlato dell'organizzazione giudiziaria, che è la base da cui salgono i problemi di costituzionalità. Oggi vi parlo dell'eguaglianza, che è per il 90% il parametro del giudizio della Corte. Allora, primo, eguaglianza significa parità o diversità di trattamento. Il trattamento deve essere pari, uguale o diverso a seconda che la situazione sia uguale o diversa. Quindi si basa su un giudizio sulla similità e assimilabilità delle situazioni. Ma questo giudizio è un giudizio che non è oggettivo. Perché se io dessi contributi per l'attività sportiva alle imprenditrici femmine, uno mi direbbe: ma cosa stai facendo? Il fatto che ci sia un problema di incentivare l'imprenditoria femminile è più o meno fuori discussione. Ma il problema è: che cosa vuol dire incentivare? Se io do dei contributi per pagarsi le spese della palestra, le sto incentivando in uno scopo che è giustificato rispetto alla situazione. Cioè, non è che l'aver messo a fuoco una categoria svantaggiata, mettendo che sia svantaggiata, mi consente di intervenire con qualsiasi strumentazione. C'è un problema di rapporto tra mezzo e fine. E c'è un problema di rapporto tra fine e costituzione. Se io lo facessi come... lasciamo stare i riferimenti storici, qualcuno rubasse i poveri per dare ai ricchi, ovviamente mi si potrebbe obiettare che non è esattamente nella linea del principio di uguaglianza sostanziale. Il principio di uguaglianza sostanziale invece dovrebbe dire che tu togli ai ricchi per dare ai poveri, semmai. Quindi qualsiasi legge puntasse a un fine, che un fine sperequativo, sarebbe di per sé illegittima per contrasto con la Costituzione. Questo è evidente. Non so se si può parlare del lodo maccanico. Il cosiddetto lodo maccanico, il maccanico non aveva colpa, è una legge fatta nella precedente legislatura che diceva che non si poteva proseguire nel processo a carico del Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, del Presidente delle Camere, Presidente della Corte Costituzionale, delle cinque autorità, somme in carica. I processi erano sospesi. E la Corte dice: questa norma viola il principio di uguaglianza, ma viola non solo il principio di uguaglianza, ma viola la Costituzione in numerose altre norme, perché non è giustificabile. È un trattamento privilegiato che non è giustificabile nessun principio della Costituzione, anzi le offende diverse. Pensate di essere la controparte. La controparte del presidente di quelle cose che non può essere contestato perché è in carica. Magari sarà in carica due o tre legislature, poi tra 15 anni, state lì aspettando che esca dalla carica per poter avere il giusto processo. Qual è la giustificazione di questo? Esiste una giustificazione? La cosa dice sì, può essere interessante il motivo di proteggere alcune alte cariche dello Stato dall'aggressione dei giudici, ammettendo che esistano, ecco, figurabile, ma certo non in questi termini. Questi termini sono dei termini assolutamente eccessivi. Infine, è di per sé in contatto con la Costituzione. Però può anche essere che il fine sia compatibile. Se io do dei soldi per abbattere le barriere architettoniche di accesso ai portatori di handicap, quindi personalmente abili, come si dice adesso dalla nostra ipocrita politica, se do contributi tra i diversamente abili, nessuno mi dice che questo obiettivo è contro la Costituzione. Questo contributo, questo obiettivo rientra oltretutto nell'articolo 3 secondo comma. Sto cercando di proprio fisicamente abbattere le distanze, le situazioni di svantaggio. E quindi va benissimo, questo fine è legittimo con la Costituzione. Allora il problema è trasferire il controllo sul rapporto tra il mezzo e il fine, qua, quello che si chiama giudizio di congruità. Il mezzo che io ho scelto è strumentale al fine. Questa è una domanda interessante. Perché se io decidessi di abbattere le barriere dell'ultimo piano e non mi preoccupassi del primo piano, farei una stupidaggine, mi farei in moto un meccanismo che non ha senso. Ci sono leggi che sono state dichiarate legittime da corte per assenza di congruità. Ne ricordo una. Stradone che congiunge la spiaggia di Adriatica di Latisana all'autostrada Udine-Treviso, per cui corsia di traffico austriaco ormai in tutto il nord-est Europa con il mare. Lungo questa strada c'erano tutti i baracchini che vendevano varie cose, semplicemente scarpe, pizze, frutta, eccetera. Uno di questi scarpari aveva decorato il suo scatto con tutte le bandiere degli stati di riferimento, inglese, austriaco, volente. Passano operante carabiniere fresco di concorso, vede questa cosa e dice, caspita, ma io ho letto sul testo libero della sicurezza che c'è un divieto penale di esposizione delle bandiere straniere. Certo, c'è, è la norma fascista. Allora aveva chiaramente uno scopo politico, perché tra le bandiere straniere potevano esserci anche quelle rosse con la faccia di Martello che non piacevano tanto alla regina fascista, o quella americana, o quella inglese, insomma, fascismo aveva dei problemi da questo punto di politica estera, ed era sanzionata penalmente. Questo residuo bellico, prebellico, è rimasto ordinamento, nessuno se l'è tirato, come spesso le cose in Italia, ci sono la legge, ma nessuno neanche pensa di applicarle, insomma, non uno scopo della legge, esiste ancora. Quindi non arriva il giorno in carabiniere del terzo, che fa la denuncia e il giudice, stupito dell'esistenza di questa norma, le pugna di fronte alla corte. E la corte dice, questa norma è legittima perché non ha né babbo né mamma, non si capisce quale sia il suo fine. Se il suo fine è punire chi fa attività di promozione della politica internazionale, è contro la Costituzione, senza abbiamo la prima ipotesi. Se il suo fine invece, come diceva l'avvocatore dello Stato, che non conduce mi sento anche questa norma, è semplicemente quello di regolare l'uso degli insegni di paesi stranieri, perché ovviamente ci può essere un pericolo, perché se io ricomincio a usare la bandiera americana per buttarla per le strade, per pulire le scatole o fare altre cose che non posso dire in aula, in segno di spregio, questo può creare al limite anche un incidente diplomatico. Per cui può esserci anche un fine legittimo che riguarda l'uso delle bandiere straniere, ma sicuramente questo fine non può essere congruamente collegato a questa legge che finisce penalmente. Il fatto soltanto di esporre la bandiera. E quindi la legge è illegittima perché è priva di giustificazione, in quanto è una misura repressiva che non serve un fine apprezzabile. Limita la libertà delle persone senza avere un fine apprezzabile. È incongruo e di conseguenza è illegittimo. Altro caso, ho già parlato della vecchia legislazione monopolistica sulla Rai TV, monopolio di Stato. La Corte l'aveva giustificato dicendo il monopolio non è uno strumento sbagliato, né il fine è incompatibile con la Costituzione, perché il monopolio è una misura che assicura le condizioni di servizio pubblico, che se no sparirebbe perché verrebbe occupato da un monopolio privato. Allora, siccome l'obiettivo è il pluralismo informativo è il fine che sta nell'articolo 21 della Costituzione, libertà di espressione, per cui è apprezzabile, lo strumento del monopolio non è incongruo, perché se noi aprissimo il mercato privato la televisione, immediatamente avremmo la formazione di un monopolio, o comunque un oligopolio privato, perché le bande sono poche, i costi sono alti, eccetera. Questa è la giustificazione che poi cosa superata negli anni 70. L'ho superata quando un giudice gli dice benissimo, ma lo stesso ragionamento può valere per i ripetitori esteri, Telecoper e Tele Monte Carlo? No, dice la Corte, vietare la trasmissione ai ripetitori esteri, cioè che esiste un'antenna che riversi in Italia le trasmissioni prodotte a Monte Carlo o a Capodistria, non è un mezzo congruo rispetto a quel fine, perché anche quello dà pluralismo, senza incidere sulle frequenze assegnate all'Italia e senza creare problemi di monopolio, perché non infrangi il monopolio pubblico. Perché quello specifico divieto diventa uno strumento incongruo rispetto alle fine. Non è razionalmente giustificato. Siamo qui. Allora, se noi sostituiamo i termini e invece di fine parliamo di razio e invece di mezzo parliamo di fattispecie, stiamo semplicemente usando una terminologia non filosofica, in senso esteso, ma giuridica. Il rapporto tra la fattispecie e la sua razio, dove la razio è il principio, ma anche il fine della legge. La ratio del monopolio televisivo è proteggere il pluralismo della comunicazione in un settore che è critico. La ratio legis, è, possiamo dire, un suo principio, dove la fattispecie è la regola. Nel manuale, a un certo punto, si parla delle norme, si dice, guardate, parliamo generalmente di norme sottoposte a disposizione, no? Disposizione è detto scritto, la norma significa normativo, però attenzione, quando si parla di norme, spesso si distingue tra norme di principio e norme autoapplicative, regole, dove la regola è una, poi troverete anche spiegato nelle facce del manuale, perché è un problema che torna di posto spesso, dove la regola è una fattispecie collegata a una conseguenza giuridica. Se tu ti comporti in questa maniera, fattispecie, sei condannato a conseguenza giuridica, oppure se tu sei un imprenditore giovanile, femmina del sud, eccetera, hai accesso a questi contributi, e questa è la regola. Mentre il principio è più espressione di un favor, di un valore, di un interesse generale, no? Il principio di legalità, il principio di uguaglianza, il principio del giusto processo, il principio del nemine ledere, il principio del favore, per cui le norme penali non retroagiscono se non sono penali di favore, eccetera. Sono tutte norme che non hanno una fattispecie specifica, sono norme molto generali, no? Allora, mezzo fine, fattispecie ratio e regole e principio stanno sugli stessi assi. Se io trovo una regola che mi dice devi notificare l'atto entro 30 giorni, questa regola mi deve corrispondere a un principio, che è il principio della conoscibilità dell'atto della controparte. È una regola di quelle specifiche che ovviamente non si legge a procedura civile, essenzialmente, per tante cose che ovviamente in questa facoltà, ma è una regola che ha espressione di un principio, è espressione di una razza. Guardate l'articolo 21, libertà personale. L'articolo 21 incomincia con una formazione di massimo principio. La libertà personale è inviolabile. Segue l'espressione più concreta del principio. Nessuno può essere imprigionato, carcerato, perseguito, eccetera, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge e su ordine del giudice. E quella è già una regola. E poi c'è una regola ancora più specifica. In caso di urgenza la polizia può arrestare il tizio, ma deve poi comunicare al giudice entro 48 ore che lo deve convalidare il provvedimento entro 48 ore. Se non lo convalida è invalido. Allora vedete, noi abbiamo infilato una serie di principi, di regole, dove l'ultima di queste regole, il principio di convalida, è collegata alla ratio massima difesa dell'inviolabilità e soprattutto il principio per cui dove ci sono strumenti di decisioni, atti, provvedimenti di limitazione del massimo bene che è la libertà personale, non ci deve essere di discrezionalità della pubblica amministrazione, del potere esecutivo, della polizia. La riserva di legge assoluta e la riserva di giurisdizione sono gli strumenti, le regole, le fattispecie, che servono a questa razza, a questo principio. Nessun potere discrezionale in capo alla polizia per quanto riguarda la limitazione della libertà personale. Non a caso lo stesso principio lo trovate applicato nella libertà di domicilio e nella libertà di stampa. La stampa non può essere sequestrata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge e per ordine del giudice. Beni fondamentali, persona, domicilio, stampa, libertà d'opinione, protetti da una strumentazione che tende, ecco l'obiettivo, questo è il fine, questo è il principio, a escludere che sia il potere esecutivo nella sua espressione poliziesca a decidere che cosa reprimere e che cosa no. La repressione deve essere guidata dalla valutazione del giudice. Perché? Perché il giudice in cambio i valori che rispegnavo ieri sera, cioè l'applicazione obiettiva, l'indipendenza e così via. È un potere dello Stato diverso dall'esecutivo. Tutto è piano, tutto ha un senso, tutto ha un suo legame. E abbiamo trovato un esempio di come una regola si ricolleghi a un principio della sua razza. Allora, che cosa succede quando Tizio pone una situazione, un tizio individuato, quella piuma, ha una situazione specifica che non sta nella regola? Per esempio perché non è imprenditore del sud, non è donna o così via. E chiede di avere accesso. Chiede di avere accesso. Sono un giovane figato, si può dire, detto, del nord che non ha lavoro, che è in disoccupazione da numero di anni, poi in una zona svantaggiata, depressione economica, hanno chiuso tutte le fabbriche, eccetera, e mi trovo in una condizione di svantaggio rispetto al mio coetaneo del sud, perché lui c'è i contributi e io no. Allora vado dal giudice, per esempio che facevo prima le autentiche, e ti chiedo anzi, non di un'amministrazione, e il tiro deve avere accesso ai contenuti. Voglio fargli un editore. E l'amministrazione mi risponde, mi dispiace, se vuoi lo vai a fare al sud, al nord lo devi fare. Allora io vado in pugno questo atto negativo della pubblica amministrazione e vado dal giudice. E al giudice gli dico, è legittima una legge di discriminazione al rovescio che mi impedisce di avere accesso ai contributi di imprenditoria o ai contributi in quello che sono, per i giovani disoccupati, soltanto perché sono del nord? Questa discriminazione è ragionevole? Quello che sto ponendo, la questione che sto ponendo, è se questa situazione corrisponda a quella razza oppure no, se dal punto di vista di quella razza le due situazioni siano ragionevolmente diverse oppure no. Il giudice si deve mettere l'occhiale, la qualificazione giuridica, e questo occhiale è dato dalla razza legge. Che cosa vuole perseguire quella legge? Vuole perseguire il superamento di una situazione di disagio che è legata a due parametri, territorio, età e disoccupazione. Mezzo assolutamente lecito, nessuno contesta che la fattispecie sia congrua rispetto alla razza, cioè lo strumento sia congruo rispetto al fine e che il fine sia congruo rispetto alla Costituzione. Ma questo dice io sono fuori da quel beneficio perché la mia situazione personale, che è per età spiegataggine uguale ma diversa per condizioni geografiche, è discriminata e quindi sto subendo una discriminazione. Irragionevole, perché la mia situazione è ragionevolmente assimilabile a quella del mio collega giovane perpetrato del sud. E quindi io denuncio questa discriminazione e chiedo un'estensione del principio. Chiedo che quella regola, se gli esclude, mi venga estesa. Capite? Se noi torniamo al blocco precedente delle elezioni, quello che sto chiedendo è una sentenza additiva, che mi dichiara illegittima la regola nella parte in cui esclude la mia situazione. E lo sto facendo perché? Perché ritengo che la mia situazione sia ragionevolmente assimilabile vista dalla ratio legis. La ratio legis è quella di superare la condizione di disoccupazione nelle zone svantaggiate. Posso andare anche avanti e cominciare a dire il sud non è tutto svantaggiato, ci sono zone del sud in cui la disoccupazione è nella media nazionale e i tassi di sviluppo industriale sono elevati e ci sono situazioni del nord di crisi industriale dove invece c'è il contrario. Capite? Si può cominciare a discutere seriamente sulla ragionevolezza delle classificazioni fatte dal legislatore e siccome ogni legge va parte di una classificazione o perché mette tutti insieme, o perché divide, ogni legge è sfidabile nella sua classificazione in base a questo ragionamento, cioè a questa classica struttura triangolare.